Buongiorno, buongiorno, buon sabato. Questa è Good Times. Vi raccontiamo tutti i sabati mattina dalle 11:30 fino alla 1, in realtà sopra alle 12:30, togliendo mezz'ora preziosissima alla nostra trasmissione. No, andiamo avanti fino all'1, quindi un'ora e mezza per raccontarvi che cosa succede nel fine settimana. Sono tante le proposte, sono selezionate dalla redazione culturale di Radio Popolare, quindi abbiamo i nostri riferimenti per il cinema, per il teatro, per l'arte. Abbiamo sempre, quasi sempre, ma insomma direi sempre, tutto sommato, una rubrica dedicata ai bambini e alle bambine. Oggi andiamo a vedere che cosa succede in quel di Como con un progetto che magari avete già conosciuto, che si intitola Opera Education e che si propone appunto di portare l'opera anche ai bambini, alle bambine, al pubblico più giovane. Poi avremo il nostro Luca Crovi, come sempre, che oggi ci parla di Simenon e insomma vedremo più tardi in particolare di che cosa. Poi avremo una voce di Radio Popolare che oggi siede sulla poltrona per raccontarci di un concerto che è già sold out, ma che in qualche modo si può recuperare attraverso invece le parole di una trasmissione che sarà in onda domani, la trasmissione e Archivio Ricordi, e quindi capirete già bene chi ci sarà sulla nostra poltrona. Tra pochissimo invece andiamo a parlare di poesia, sì, perché la città di Milano verrà coinvolta in una lunga maratona poetica che comincerà domani e andrà avanti veramente per 24 ore intense, immaginiamo. Cominciamo con un po' di musica, come al solito, anzi con i contatti 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre email. Allora, andiamo alla musica, come dicevamo un attimo fa, e cominciamo con un po' di musica che arriva da Capoverde. Biribido, biribido.
Già non catentia, calda già sta nell'unni, sta sperando il pura. Cuscus sta rabidadu, cu fongo già fazedu, abu tudo strelladu, barata sando na cafetera.
allora cominciamo questa puntata di Good Times andando a parlare appunto di poesia, perché al Teatro Elfo Puccini qui di Milano dalle 21 di domani, domenica 19 febbraio alle 21 di lunedì 20 febbraio ci sarà un appuntamento, torna un appuntamento con I poeti non dormono la notte e neanche il giorno. Ci sarebbe da aggiungere una lunga maratona appunto di poesia. Noi ne abbiamo parlato con Paolo Massari, che è la voce della poesia di Radio Popolare, che cura Percorsi per Versi in onda la domenica dalle 14 alle 14:30. Ci siamo fatti un po' raccontare da lui questa edizione appunto dei poeti non dormono la notte, e sentiamo che cosa ci ha raccontato.
L'Elfo Puccini e la sala Fassbinder parte alle 21 di domenica sera e termina alle 21 di lunedì sera, quindi lunedì 20 febbraio, un progetto che si chiama I poeti non dormono la notte. Anche gli organizzatori pare non dormano la notte, soprattutto molta gente non dormirà la notte, perché sono previste 240 letture, ognuna di 5 minuti, quindi una kermesse esagerata, nella quale ci saranno praticamente tantissimi poeti molto conosciuti, molto pubblicati e molto famosi, se vogliamo, e tantissimi poeti che sono arrivati e si sono prenotati avendo avuto notizia di questo evento. Di conseguenza parte così, le prenotazioni all'Elfo sono chiuse, quindi c'è una... esiste la possibilità di iscriversi, ma probabilmente solo durante le ore peggiori della notte, dell'alba, e in questo caso c'è il Comune di Milano, viene persino l'assessore alla cultura che dice di leggere pure lui, siamo contenti che venga Tommaso Sacchi, e poi i nomi non ve li posso leggere tutti quanti, è una formazione democraticamente aperta. Ho saputo che i poeti più conosciuti non leggeranno le loro poesie, ma leggeranno le poesie di altri, e questa è una cosa molto bella. Quindi non resta che dire, intervenite se avete piacere, sappiate che ci sono la Casa dei Tortellini, la Casa del Caffè, la Casa del Vino, di cui non facciamo i nomi, ma immaginatevi che cosa sono, che durante i momenti in cui la gente tira il fiato, offriranno qualche elemento di ristoro. Per il resto, veramente poesia a go-go in una maniera che da anni a Milano non si vedeva. L'organizzatrice, bisogna dirlo, è una persona che si chiama Francesco Alfano Miglietti, la sua collaboratrice Maria Monbassari, io ho parlato con tutte e due per farmi dare le informazioni, veramente mi è difficile dire nomi di poeti, ma sappiate che ci sono tutti, Milano, Roma, eccetera, quindi sarà una cosa molto interessante.
Paolo Massara, una domanda te la voglio fare invece, come, perché sei la voce della poesia qui a Radio Popolare, ci si chiede sempre in questi casi se un evento così non è un po' magari chiudere la poesia in un recinto, oppure invece al contrario se è un modo per renderla anche godibile da più persone.
Io credo che sia veramente quella seconda che hai detto, ovvero la possibilità intanto di ascoltare la poesia, di non leggerla, che è una delle cose fondamentali, del resto facciamo noi alla nostra trasmissione Percorsi per Versi, sì. Noi ascoltiamo la poesia dalla voce dei poeti, che leggono se stessi ma leggono anche versi di altri, e la poesia ascoltata di persona con il poeta o con gli attori, perché ci saranno anche gli attori dell'Elfo ovviamente che leggono, dà modo di aprire degli spazi nuovi. Siccome sappiamo benissimo che la poesia è una cosa che fa venire su i peli ritti, perché a scuola ce l'hanno servita in pietanze non estremamente interessanti, è un modo diverso per andare a interessarsene e a vedere se ti acchiappia. Secondo me ti acchiappa.
Senti, ci sono anche gli editori, tra l'altro, in tutto questo, sono presenti
esattamente.
Anche
esattamente. Sì, ci sono gli editori, nella posizione in cui mi trovo io fatico ad andare a cercarli, ma se li trovo sarei contento invece di fare i loro nomi, perché sono tutti bravissimi.
Sì, io ce li ho qua davanti e sono tanti anche loro, guarda, da Agenzia X, Argolibri, Bompiani, Collana Isola, Fazzi, Giunti, Guanda, La Nave di Teseo, ma li sto leggendo così un po' saltandone molti.
Ci sono tutti, perché ci sono tutti i poeti che fanno anche capo a questi editori. Ma guarda, io leggendo e scorrendo i nomi degli iscritti, ci sono anche poeti che non sono conosciutissimi o hanno pubblicato poco, ma hanno delle grandissime potenzialità. In questo momento mi sento di dire che davvero è una cosa mescolata ma interessante.
Sì, io aggiungo solo un'altra cosa che è interessante, dato che parlavamo della poesia letta, ci sarà anche la poesia guardata in qualche modo, perché per tutte le 24 ore della maratona ci sarà un servizio di traduzione simultanea in LIS, cioè la lingua italiana dei segni, che così renderà la poesia anche fruibile a chi in qualche modo la ascolta con gli occhi. Insomma, mi sembrava una cosa bella da segnalare.
Direi che è una notizia veramente interessante, però posso dire un'altra cosa: noi siamo stati i primi l'anno scorso alla festa di Radio Popolare ad avere una persona, una poetessa, che oltre che a leggere la sua poesia la traduceva nella lingua dei gesti, ed è stata una cosa, come sempre siamo molto avanti.
Siamo sempre molto avanti. Allora, altra bella notizia che diamo, dato che parliamo di poesia, ci sono queste sessioni poetiche che durano 30 minuti, l'ingresso nella sala sarà possibile solo tra una sessione e l'altra, proprio per non disturbare la poesia, che insomma come un concerto ha un suo ritmo, un suo respiro.
Sicuramente, ma in ogni caso l'ingresso, come avrete capito, è libero e gli organizzatori si faranno in quattro perché il maggior numero di ascoltatori di poesia possa raggiungere questo momento un po' particolare.
Grazie mille Paolo Massari, e allora buona giornata e ci vediamo alla maratona.
Grazie mille, a presto, ciao.
Grazie ancora a Paolo Massari, ricordiamo appunto Percorsi per Versi, domenica dalle 14 alle 14.30, anche questo è un appuntamento del fine settimana. Fausto mi chiede giustamente, c'è stato un piccolo inciampo nel pronunciare il nome di Francesca Alfano Miglietti, naturalmente Francesca e non Francesco, ci ascoltiamo ancora un po' di musica e poi andiamo invece a teatro.
For virgins, children in summer, brides in the park. My color is black, black, black. Black is for secrets, outlaws and dancers. Situation.
E allora andiamo a parlare di teatro e andiamo al Teatro Carcano, perché fino a domani sarà possibile vedere Le Supplici con la regia di Serena Sinigaglia. Nello spettacolo c'è anche Arianna Scommegna, che è stata ospite di Ira Rubini e che ci ha lasciato appunto l'intervista che le ha fatta e che ci andiamo ad ascoltare.
Intanto un benvenuto ad Arianna Scommegna, sempre un grande piacere averla ospite a Radio Popolare. Ciao Arianna.
Ciao, ciao Ira, ciao a tutti.
Allora Arianna, non ha bisogno, come dire, né di presentazioni né di spiegazioni sul perché intervistarla, ci sono mille motivi. Questa volta però è uno spettacolo importante che ha debuttato alcuni mesi fa, avevamo occasione, avuto occasione di parlarvene già allora, cioè Le Supplici, per la regia di Serena Sinigaglia. Si tratta di un titolo classico di grande significato e ne assume ancora di più alla luce della nostra contemporaneità, ma anche perché Arianna, oltre ad esserne cointerprete, è anche e soprattutto una delle direttrici artistiche della compagnia ATIR ormai da un po' di tempo, quindi il lavoro dell'ATIR anche su titoli come Le Supplici non è una cosa di ora, no? Cioè è una riflessione lunga, un percorso che avete fatto insieme a Serena, quindi anche queste Supplici rientrano, no, in un vostro approccio molto preciso.
Sì, un percorso molto importante che ci vede ormai da quest'anno compiamo 27 anni come compagnia, per cui
siamo molto, non ci posso credere.
No, una storia d'amore fantastica. No, è un progetto a cui teniamo moltissimo e, come dicevi tu, veramente sono parole che risuonano oggi in maniera straordinaria. Si tratta di una scrittura che dai tempi di Euripide arriva a oggi come un megafono, perché pone gli interrogativi sui due grandi tipi di governo, che sono la democrazia contro la monarchia, che diventa poi un rischio di dittatura, e quindi l'interesse del privato, anche della storia privata, che viene raccontata anche all'interno dello spettacolo, con l'interesse pubblico. Sono queste sette madri che vanno a chiedere la sepoltura dei loro figli e hanno tutto il diritto di chiedere di poter seppellire i loro figli, ma questa richiesta poi crea un ulteriore causa di guerra, e quindi questo concetto, questo pensiero così contemporaneo, così necessario, trovare un luogo come il teatro dove poterci riflettere insieme, perché la domanda se intervenire o meno in guerra quando c'è qualcuno che ti chiede aiuto è una domanda a cui dare risposte difficilissime ancora adesso, per cui le persone, quando vengono a vedere lo spettacolo, hanno proprio voglia poi di rimanere a parlare, a domandarsi insieme, a riflettere. I ragazzi, abbiamo fatto delle repliche con dei ragazzi che veramente dopo avevano proprio la necessità di condividere, per tante volte si dice vabbè, i ragazzi non gliene importa della politica, sono lontani, invece non è vero, anzi si domandano molto più di quanto noi ci immaginiamo. Ecco,
Serena Sinigaglia, l'ATIR, aveva affrontato, come tu stessa hai ricordato e io accennavo, Euripide con un allestimento alcuni anni fa di Troiane.
Troiane, sì.
Anche in questo caso le voci, il corpo e l'azione delle donne sono al centro, tanto al centro che voi, che siete un super cast, questo è già stato descritto molte volte, cioè oltre ad Arianna Scommegna ci sono molte delle attrici storiche dell'ATIR, da Matilde Facheris a Maria Pilar Perez Aspa, Sandra Zoccolan, e poi con voi ci sono anche Francesca Ciocchetti, Giorgia Senesi, Deborah Zwin, che insomma hanno condiviso con voi alcuni passaggi del vostro percorso. Voi non siete solo il coro delle Supplici, siete anche di volta in volta i personaggi.
I personaggi, sì, perché questa volta la voce principale è proprio quella delle madri, che sono le protagoniste che portano la storia e si assumono il peso di questi personaggi, che sono quasi tutti maschili, che sono Teseo, il re, ma sì, non è re, perché è il primo della democrazia.
Vari messaggeri.
I veri messaggeri, Adrasto, che è il capo degli argivi, che va a chiedere insieme alle supplici i corpi dei sette eroi che sono morti alle porte di Tebe. Quindi queste madri che si assumono la responsabilità di prendere il ruolo di questi personaggi. È stata una recitazione molto diversa da quella di Troiane. Troiane era proprio gli sconfitti, la voce degli sconfitti, che prendeva il peso sul corpo delle donne, no? In questo caso sono il peso degli sconfitti, sì, ma anche quell'assunzione di responsabilità di queste donne di raccontare questa storia e quindi anche di farsi corpo di quell'altra parte che invece è quella che sconfigge. Quindi è una recitazione un po' diversa, non è una totale immedesimazione, certo, ma ha, se vuoi, anche un triplo sguardo, che è il personaggio che è l'attrice, il personaggio della madre, che interpreta anche l'altro personaggio. Per cui è stato un lavoro molto interessante, una cosa nuova per noi, in coro, certo, che è la cosa, diciamo, più rara da vedere ultimamente anche a teatro, perché spesso poi ultimamente è difficile fare spettacoli con tanti attori se non sono le grandi strutture teatrali a farlo, che l'abbia fatto Atir insieme a Nido di Ragno. Insomma, devo dire che possiamo essere molto orgogliosi, perché sette attrici in scena non è una cosa scontata, anzi dobbiamo essere proprio, farci anche
dobbiamo
un po'
rallegrarcene tutti quanti, infatti.
Sì, perché è bello vedere tanti attori in scena, è bello sentire un coro e poi anche la potenza femminile di queste madri, che poi è come se fossero anche la voce di questa terra martoriata, di questa terra che ha bisogno di essere nutrita, che diventa sempre più secca. Cioè, la guerra non è soltanto degli uomini, la guerra è anche degli uomini contro la terra e il devasto, certo, che stiamo facendo. Quindi il simbolo di questa scenografia fatta da Maria Spazzi, meravigliosa, con le luci straordinarie di Alessandro Verazzi e i costumi di Caterina Vucevic, la scena, dicevo, di questa zolla di terra che rimane come un totem di 2001, Odissea nello spazio, questo pezzo che rimane senza secco, senza, come il corpo di queste donne che non hanno quasi più lacrime.
Certo.
Però detto così uno dice: ma dove vado a vedermi la mappazza? Che non...
No, assolutamente no, ho già ricevuto grandissimo apprezzamento da parte del pubblico al Teatro Carcano dal 14 al 19 febbraio, andateci assolutamente. Grazie ad Arianna Scommegna,
le
supplici di Euripide per la regia di Serena Sinigaglia. Grazie, viva il teatro davvero. A presto, sì, a presto Arianna,
a
ciao.
Presto. Ciao Ira, ciao, grazie, ciao.
E grazie allora a Ira Rubini. Un paio di segnalazioni prima di uno stacco pubblicitario. Allora, come ogni terza domenica del mese, torna il mercato contadino di Solidando dalle 10 alle 17, dove in via Santa Croce 15 a Porta Ticinese, vicino alla Darsena, dietro la chiesa di Sant'Eustorgio, per intenderci. Oltre al mercato ci sono anche degli eventi E in particolare alle 11 si comincia con la presentazione a cura di Duccio Facchini del nuovo numero di Altre Economia, che contiene anche l'inchiesta sugli allevamenti intensivi di polli bio. Poi alle 11.30 invece c'è un talk sul cioccolato e sulla sostenibilità anche ambientale e sociale del cioccolato, e ci sarà anche sempre a tema cioccolato alle 15 invece, quindi nel pomeriggio, un laboratorio per bambini, come nasce il cioccolato, partiamo dal seme di cacao e facciamo la cioccolata calda. Quindi tutto questo al mercato contadino di Solidando, via Santa Croce 15. E poi vi segnalo anche che invece domenica ci sarà un'altra tappa della terza edizione di un progetto escursionistico che prevede 120 km di cammino dal fiume Ticino alla Darsena di Milano in 7 domeniche. Tutte le informazioni su come partecipare a questo trekking le trovate su www.percorsidacqua.eu. è a cura di Sonia Cipriani, che è una guida ambientale escursionistica e guida del Parco del Ticino. La quota di iscrizione è 20 euro e metà del ricavato verrà devoluto a Rescue People, quindi insomma ci fa particolarmente piacere segnalare anche questa iniziativa. Ci fermiamo per neanche un minuto di pubblicità e poi torniamo con la seconda pagina di Good Times. Torniamo allora in studio, Good Times, tutti gli eventi del fine settimana. Andiamo a vedere adesso quali sono i consigli della nostra Tiziana Ricci per quanto riguarda l'arte. Ciao Titti.
Allora, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno Elena. Sì, dunque si è aperta una mostra molto singolare, direi, in triennale, proprio in questi giorni è stata inaugurata. Immaginatevi tele monumentali, colori pastosi, una vasta cromaticità, insomma un vero trionfo di colori, anche con accostamenti arditi. E chi è l'artista? È Sally Gabor, che è un'artista molto apprezzata nel suo paese, cioè in Australia, ma lei è aborigena australiana, era, perché ahimè è mancata. E pensate, ha cominciato a dipingere a 80 anni, nel 2005, e poi per 10 anni ha dipinto e restano 2000 tele gigantesche, per cui veramente un lavoro immane. Ha avuto un grande successo internazionale nel suo paese e anche a livello internazionale. C'è stata una mostra a Parigi della Fondazione Cartier e adesso è arrivata a Milano. C'è questo rapporto tra la Triennale e la Fondazione Cartier, porta qui degli artisti internazionali, ed è esposta al primo piano in Triennale, si potrà poi visitare fino al 14 di maggio. Questa artista ha una storia molto particolare e ce la facciamo raccontare da Alessia Pascarella, che è la curatrice, diciamo, e si occupa proprio di queste mostre della Fondazione Cartier.
Comincia a 80 anni per un motivo preciso, perché lei è stata un po' strappata dalla sua cultura, dal suo paese, insomma. No?
Sì, esattamente. È nata a Bentinck Island, che è questa piccola isola nel Golfo di Carpentaria, nel nord dell'Australia. Vive in una comunità, che è la comunità Kayadilt, una delle ultime comunità aborigene ad essere entrata in contatto con i coloni europei. Quindi vive una vita molto tradizionale, basata principalmente sulla pesca, sulla raccolta e quindi viene completamente strappata da questa sua terra originaria a partire dagli anni 50, anno in cui un gruppo di missionari presbiteriani che erano stanziati nell'isola vicina, quindi l'isola di Mornington, approfitta di una serie di catastrofe naturali che avevano reso l'isola inagibile e soprattutto avevano contaminato tutte le risorse d'acqua naturale pulita, e portano i 63 ultimi abitanti Kayadilt sull'isola di Mornington. Inizialmente questo spostamento viene percepito come qualcosa di temporaneo, perlomeno quello che è detto,
quello che le dicono,
esatto, in un primo tempo a Sally e alla sua famiglia. Però questo si rivelerà un vero e proprio esilio, perché giustamente Kayadil, a partire da quella data fatidica, non riusciranno a tornare in maniera comunque permanente sull'isola Bentic.
E questo la fa soffrire?
Parecchio, sì, perché giustamente vi è un attaccamento profondo che è proprio alla comunità Kayadilt e comunque ad altre comunità aborigene con la terra, soprattutto la terra, il luogo di nascita. Vi è una sorta di connessione quasi simbiotica che ogni persona ha direttamente con il luogo di nascita.
Con la sua cultura, certo. Ma com'è che si avvicina alla pittura?
Allora, anche un po' per caso, perché giustamente ha l'occasione di partecipare a un atelier, un workshop che era stato organizzato sull'isola Mornington nel centro d'arte destinato a un gruppo di pensionati.
Quindi lei era già anziana?
Esatto, esatto. Aveva giustamente 80 anni e per puro caso si ritrova in mezzo a un gruppo di uomini, soprattutto l'Ardil, quindi di un'altra comunità che non le era appartenente, e è la prima donna Kayadilt che partecipa a questo workshop e prenderà per la prima volta in mano pennello e colore.
Ci trovo gusto.
Esatto, non si fermerà più.
E adesso vediamo queste grandissime tele che tra l'altro le ha dipinte da 80 a 90, quindi una bella età. Tele gigantesche, quindi anche faticose. No? Qual è il valore di questa pittura?
Giustamente.
Come mai è stata apprezzata così tanto? È astratta, diciamo, per le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Sì, quello che ha affascinato più il pubblico parigino e comunque internazionale è proprio l'utilizzo di questo colore, un colore che è puro, non diluito, che Sally viene ad applicare sulla tela direttamente, con una certa anche sperimentazione del tocco, della pennellata, e una gestualità che è molto vivace e che non è generalmente associata a una persona di questa età. Quello che giustamente affascina è l'utilizzo di questo colore, ma anche il formato, perché Sally inizierà con dei piccoli formati che comunque vanno al di là di un metro, e ben presto avrà voglia lei stessa di sperimentare.
Si deve espandere.
Esatto, esprimersi su delle tele molto più grandi. Quindi noi abbiamo qui tele che vanno dai 3 metri fino ai 6 metri di lunghezza.
Sì, e uno davvero si domanda, ma come ha fatto una signora così anziana a realizzare queste opere? Come le avete scelte?
Allora, la selezione è stata ardua perché giustamente vi è, sì, sono più di 2000, sì, sì, ed è completamente sorprendente, però l'idea era giustamente di innanzitutto concentrarsi su una selezione di opere che fanno riferimento a dei luoghi precisi, perché quello che non ho detto e che è molto importante tenere a mente è che Sally non appena inizia a dipinge la sua terra natale. Tutte le opere.
Queste radici sono fortissime.
Esatto, e sono ancorate nella sua testa e nella sua mente, giustamente è come se in lei si fosse sprigionata un desiderio, una necessità proprio di dover ritrasporre sulla tela questa sua terra. Parlo proprio di necessità anche perché Sally è una delle ultime locutrici che ha Yardilt, quindi differentemente dalla nuova generazione che inizierà a parlare l'inglese, lei non avrà modo nemmeno di ritrasmettere la sua cultura, le sue tradizioni, esatto, alle nuove generazioni.
Allora, c'è da dire che la sua energia e questo attaccamento si vede espresso dai colori, perché le sue tele monumentali sono astratte. Questi colori forti, queste cose trasmettono questa energia. Comunque, la mostra si può vedere fino al 14 maggio in Triennale, ma c'è anche un sito. La Fondazione Cartier ha preparato un sito interattivo con opere, documentazione, video, foto, eccetera. Per cui, se la volete un po' conoscere, il sito è Salligabori Fondazione Cartier, tutto attaccato, salligaborifondazionecartier.com, e quindi la si conosce più da vicino. Ecco, poi tu dicevi cosa succede. Da oggi l'Orangerie, che una volta si chiamava Serrone, però adesso si chiama Orangerie della Villa Reale di Monza.
Suona meglio.
Suona meglio, sì. E ha una pennellata più nobile. Sì. E ospita da oggi una mostra bella, devo dire, sui macchiaioli. E ne parleremo più tardi nei girasoli. È curata da Simona Bartolena, che è bravissima, una curatrice bravissima e competente. E vabbè, anche quella lì, insomma, è da tenere d'occhio, perché è interessante. C'è Fattori, c'è Signorini, insomma, è una mostra interessante.
Tutto il resto nei girasoli alle 13:15, poco
dopo. Fai anche
dopo.
Eventi, perché di solito il notiziario si allarga un po'.
Questo è un messaggio per la redazione. Grazie mille a Tiziana Ricci.
Ciao, buon weekend.
Grazie.
Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. És vida só que eu estou a viver. Paródia de Monte Machê, sem macama com sabura. Angola, Angola, oi, poça. A minha osca tá matando. Um bem com hora pra manhã caminho. Angola, Angola, oi, poça. A minha osca tá matando. Embora pra manhã caminho. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de um consequência. Resistência de um extravagância. Es convivência, desenhos vivência. Paciência de um consequência. Resistência de um extravagância. Angola, Angola, oi, força. Caminhos que tá matando. Embora pra manhã caminho. Angola, Angola, oi, força. Pra mim é o catamata. Bem com hora pra manhã caminho.
Cesaria Evora, Good Times. E sulle sue note andiamo a ritrovare la nostra rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi.
Cari amici di Radio Popolare, il 13 febbraio del 1903 nasceva a Liegi Georges Simenon, il papà del commissario Maigret, il protagonista dei grandi romanzi duri, il grande rivoluzionario del noir che è diventato uno dei più grandi scrittori europei letti in tutto il mondo. Avrei potuto festeggiare questo anniversario parlandovi di Maigret e la giovane morta, che ha dato origine al film Maigret di Patrice Leconte con Gérard Depardieu, oppure avrei potuto parlarvi della recente pubblicazione di Dietro le quinte della polizia, pubblicato da Adelphi, nel quale noi vediamo il commissario Maigret portare George Sim, cioè l'alter ego di Simenon, niente meno che dentro a Quai des Orfèvres. E troviamo in questo libro incredibile, Dietro le quinte della polizia, la descrizione di come lavorava la polizia parigina. Ma avrei potuto anche parlarvi dell'ultimo romanzo duro pubblicato da Adelphi di Georges Simenon, che si chiama L'orso a chiotto. Per parlarvi di questo vi rimando a domani per la Domenica dei Libri con Roberto Festa, dove parlerò dell'orso a chiotto assieme anche a Ena Marchi, che da anni cura l'opera di Simenon per Adelphi, e scoprirete che questo libro nel 1967 venne niente meno tradotto che da mia mamma, Luisa Scandolo. Ma chi è stato George Simenon? Chi era davvero come uomo e come scrittore? È partita da queste domande l'idea di un volume curioso che vorrei consigliarvi, che si chiama Alfabeto Simenon, pubblicato dall'edizione Bédé qualche anno fa, che propone attraverso 26 lettere, 26 spunti con i quali raccontare per parole e disegni un uomo assediato da ossessioni e che delle sue ossessioni si è fatto baldanzoso sostenitore e anche beffardo sceneggiatore. Simenon è stato il primo biografo e divulgatore della sua parabola umana, come spiega Alberto Schiavone, che autore di questo libro, e la sua non è una biografia disegnata linearmente che parte dalla nascita fino ad arrivare in Svizzera negli anni della fine, ma un mosaico che è stato fatto di nomi, voci, temi che ne provano a dare un quadro d'insieme, un mosaico, un alfabeto speciale contenente la vita, le vite di un maestro della scrittura, dell'esercizio del mestiere di scrittore, un creatore muscolare capace di del ricamo più elegante, un ritrattista con la capacità di incursioni negli abissi, il fisico di un pugile con l'animo di un étoile. Non è un errore il femminile e nemmeno una provocazione. Se esiste il pianeta Simenon, infatti, possiamo dirlo, è donna. È donna, ed è una donna, non è semplice da spiegare con una sola linea dritta. Per disegnare una donna ce ne vogliono molte di più. Per questo, all'interno di Alfabeto Simenon, troverete disegni realizzati in bianco e nero da Maurizio Lacavalla, che seguono percorsi sghembi e spigolosi, deformando volti e situazioni, mantenendo però un rapporto viscerale con quell'universo femminile al quale lo scrittore di Liegi si è sempre sentito intimamente legato. Gli amori e gli incontri che hanno cambiato per sempre la vita di Simenon si sosseguono e confondono in un montaggio serrato che alterna parole e illustrazioni in 26 capitoli, dove trovano spazio anche le introduzioni grafiche di 14 romanzi, come se fossero delle piccole graphic novel realizzate in poche pagine. L'educazione e la formazione editoriale di Simenon accanto a Colette, l'amicizia intellettuale con Andrea Gide, la passione per Joséphine Baker, gli amori per Denise Guillemet, Henriette Liberge, Régine Rechon, Thérèse Bourdelain, la creazione del commissario Jules Maigret. Non c'è nulla di epico in tutto ciò, e acutamente, chi osava una frase di Raffaele Crovi in esergo a uno dei capitoli che troverete in Alfabeto Simenon, George Simenon forse non ha capito la storia del suo secolo, non ha conosciuto l'amore e alla fine non ha goduto neppure il suo strepitoso successo. La saga esistenziale di Simenon è troppo ricca, sfaccettata, avventurosa e drammatica per essere riassunta in un breve ritratto. Lui pensava di essere un clochard fra Lilito ed è diventato un recordman dal grande successo editoriale. E delicato e buffo e acuto è anche il ricordo che fa Bruno Gambarotta all'interno di Alfabeto Simenon, perché ci ricorda com'era realmente George Simenon nella postfazione di questo volume, ricordando la settimana che passò nella sua casa vicino a Losanna nel 1963. Come cameraman della Rai lo spiò e fotografò per ore e rivelò alcune delle sue ossessioni. Scriveva su fogli di carta bianca Extra Strong, con una grafia minutissima, usando matite con la grafite morbida che teneva in gran numero dentro barattoli, tutte alte uguali, tutte appuntite, in modo che esaurita la grafite di una potesse afferrarne un'altra senza perdere il filo dell'ispirazione. Gelosa addetta alla manutenzione delle matite era sua moglie, l'unica peraltro in grado di decifrare la sua scrittura e capace di battere a macchina il manoscritto che lui aveva finito. Una volta in possesso del testo dattiloscritto, Simenon lo rileggeva facendo solo cancellazioni, togliendo avverbi, ridondanze e aggettivi. Sicuramente non troverete ridondanze attraverso questo libro che si chiama Alfabeto Simenon, curato da Alberto Schiavone, che vi consiglio di recuperare nelle edizioni Bedè. E se foste liberi, tenetevi liberi dal 3 al 5 di maggio, perché nel comune di Massagno, vicino a Lugano, si terrà un'intera manifestazione al Cinema Lux dedicata a Simenon. Si chiamerà Effetto Simenon, mentre a Liegi, a marzo, ci sarà il grande convegno dedicato a lui, organizzato niente meno che dal figlio John Simenon. Buona suspense e buona lettura a tutti da Luca Crovi.
Personne n'est parfait, on s'est juste loupé. Yo yo yo.
La cantante kosovara albanese Durata Dora con Soul King. Andiamo allora alla nostra rubrica dedicata al pubblico più giovane e oggi andiamo a vedere che cosa succede in particolare al Teatro Sociale di Como con un evento intitolato, anzi un'opera, con un'opera che è portata da un progetto che si chiama Opera Education. L'opera in questione è Il flauto magico, il suono della pace, sarà oggi alle 16 e alle 20:30 appunto in scena al Teatro Sociale. Noi abbiamo in collegamento con noi Barbara Minghetti, che è l'ideatrice dei progetti di Opera Education. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Buongiorno, allora che cos'è intanto Opera Education?
Allora, è un progetto che vede coinvolte le scuole, gli insegnanti e anche le famiglie oggi, a giusto appunto. È un progetto che viene da lontano, ha 27 anni, e il lavoro è proprio il preparare i bambini a venire a vedere un'opera partecipata. Quindi c'è un lungo percorso di formazione con gli insegnanti, peraltro riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, un sacco di materiale che viene consegnato sia ai bambini che agli insegnanti, dispense, CD, tutorial, un libretto molto divertente, molto disegnato, per poter rendere i bambini consapevoli, giocanti e cantanti alla produzione del teatro, che invece è un'opera a tutto tondo, nel senso che quello che vedono oggi i bambini al Teatro Sociale di Como è il flauto magico, sicuramente un po' ridotto, nel senso che dura un'ora invece delle due ore e mezza, tradotto in italiano, anche se poi loro cantano. È molto animato, molto giocato, con una tematica peraltro di attualità molto importante, perché tutto il lavoro didattico e anche la regia è impostata sul fatto di superare la guerra ed arrivare alla pace. Quindi il gran finale dell'opera è un coro che cantano i bambini, dice appunto la pace ci salverà, e tutti portano dei grandi manifesti che dicono no alla guerra, sì alla pace. Quindi c'è un riferimento ovviamente alla situazione attuale, ma è stimolato dal flauto magico, che parla di una contrapposizione tra il giorno e la notte, tra la regina.
Ah, la sentiamo male purtroppo, Barbara Minghetti, va e viene.
Ah, mi spiace.
Ecco, adesso
molto
la abbiamo. Sì, ogni tanto scompare la linea, ecco, mi scusi. No?
Aiuto, mi spiace, ci sono. Quindi insomma il concetto è che i bambini diventano protagonisti dell'opera e dalla platea cantano delle arie, degli oggetti, tra cui manifesti appunto della pace, e in più la novità degli ultimi anni, perché siamo a favore dell'inclusione e dell'accessibilità, un'aria è fatta con la lingua LIS, proprio a favorire l'inclusione anche dei bambini meno fortunati di loro.
E allora, insomma, un progetto molto interessante in generale, quello di Opera Education, che appunto seguiamo con piacere. Ricordiamo allora ancora una volta l'appuntamento per questo fine settimana, oggi in particolare alle 16 e alle 20.30, dove al Teatro Sociale di Como, scusate non l'ho detto, con quest'opera Flauto Magico, Il Suono della Pace. Come si fa a prenotare un posto? C'è bisogno di prenotare?
Allora, si può prenotare, si può andare sia sul sito del teatro che sul sito di operaeducation.org, dove peraltro poi si trovano le altre 120 repliche che faremo in tutta Italia, di cui tante a Milano, ma poi in tutta la Lombardia, ma non solo, perché andiamo anche a Ravenna, Roma, Bolzano, quindi insomma un po' in giro ovunque. Quindi da oggi Como, ma poi verremo appunto a Milano, sia agli Arcimboldi che al Lirico, e poi una tournée molto lunga. Quindi vi aspettiamo con la voglia di tornare un po' bambini, di cantare insieme a noi le meravigliose note di Mozart e di manifestare per la pace.
Grazie mille, allora, grazie per essere stata con noi, a Barbara Minghetti, ideatrice appunto dei progetti di Opera Education. Grazie.
Grazie a voi.
Sei 214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. E allora mi chiede Martina come mandarmi delle segnalazioni. È facile, mordiglia @radiopopolare.it, e quindi un saluto anche a Martina. E tra pochissimo andiamo a parlare di cinema con Barbara Sorrentini, proseguiamo la nostra rubrica alla scoperta dei cinema che resistono, i piccoli cinema d'autore ed esse che resistono non solo a Milano, stiamo girando un po' tutta la regione. Tra pochissimo ne parliamo, prima ci fermiamo di nuovo per neanche un minuto di pubblicità. Allora, prima di proseguire, di andare al cinema, c'è una comunicazione, una segnalazione che vi voglio assolutamente fare, che riguarda lunedì 20 febbraio, quindi ci allunghiamo un po', ma insomma, ogni tanto lo facciamo, dalle 19.30 qui a Radio Popolare, quindi via Olearo 5, ci sarà un doppio incontro, perché alle 7.30 ci sarà una parte, diciamo, gastronomica, perché nel cortile della radio potrete mangiare il borscht, che è la tipica zuppa, insomma, che conoscete, che sarà cucinata sul momento da delle signore ucraine che appunto vivono adesso a Milano, quindi nella nostra città, dopo aver dovuto lasciare il loro paese dopo l'invasione russa. Quindi ci sarà una degustazione e poi alle 21 andrà in scena, sì, in auditorium, questa volta ci spostiamo in auditorium, andrà in scena lo spettacolo Le Troiane, con la regia di Matteo Spiazzi, che è curatore di un progetto Stage for Ukraine, e ci sarà un gruppo di giovani attori e attrici, appunto, che arrivano dall'Ucraina, rifugiati e rifugiate in Italia. E lo spettacolo teatrale, per lo spettacolo teatrale, che è a ingresso gratuito, vi dovete però prenotare. Per il borscht no, direi, per lo spettacolo teatrale mi dicono di sì. prenotazioni@radiopopolare.it. Io mi prenoterei anche per il borscht, che non si sa mai, quindi magari scrivetelo nella mail, mi sembra una cosa giusta da fare. prenotazioni@radiopopolare.it per partecipare a questa grande serata, che appunto comincia alle 7.30 e va avanti fino alle 21, e dalle 21 ancora con uno spettacolo di teatro qui nel nostro auditorium.
Stvara tugu jaču, majka i ne spava, za tebe se brine, novac kune ona, vrati nam se sine. Prokleta je Amerika i zlato što sja. We'll be right back.
zlato što si ja. Šta mi vrijedi tvoja slika kada oca nemam ja. Prokleta je Amerika i zlato što si ja. Šta mi vrijedi tvoja slika kada oca nemam ja.
E allora andiamo al cinema come sempre intorno a quest'ora e ritroviamo la nostra Barbara Sorrentini. Ciao Barbara.
Ciao, buongiorno.
Ciao, ciao, ciao. Allora proseguiamo il nostro viaggio attraverso le sale dei piccoli cinema, di cinema d'autore, li possiamo chiamare così. Dove ci porti oggi?
Allora, oggi andiamo a Gorgonzola, non molto lontano da Milano, c'è anche la fermata della metropolitana, dove si trova la Sala Argentia, una sala di cinema e di teatro, forse però loro dicono Argentia. Lo chiediamo a Roberto Villa, che è coordinatore del direttivo di questa sala. Buongiorno Roberto.
Oh, buongiorno Barbara.
Buongiorno. Intanto si dice Argentia o Argentia?
Si dice Argentia e si scrive alla latina con la T, quindi okay, sala allora... Argentia.
Dunque, raccontiamo un po' la storia di questa sala, che se non sbaglio è una sala parrocchiale, parte insomma da una sala parrocchiale.
Esatto, sì sì, è una sala della comunità, quindi di proprietà della comunità pastorale di Gorgonzola, è una sala antica, quindi una sala storica, perché è stata inaugurata nel 1954, quindi tra poco facciamo 70 anni insomma, e quindi festeggeremo, ed è una monosala, quindi con uno schermo solo, però polivalente, quindi con 700 posti, un grande schermo, con apparecchiature direi all'avanguardia, insomma questo è il nostro sforzo, proiettiamo laser in 4K con un sistema Dolby Surround e poi ecco c'è anche un grande palco per il teatro, quindi questo è un po' il nostro biglietto da visita.
Quindi una programmazione che si alterna tra spettacoli ed iniziative legate appunto al teatro e poi tutta una programmazione cinematografica, anche perché avete uno schermo, devo dire, molto all'avanguardia.
Sì, 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 in effetti. Sì, noi proponiamo molte attività, quindi film recenti nei fine settimana, per esempio questa settimana daremo Il primo giorno della mia vita con Tony Servillo, mentre poi il giovedì abbiamo delle rassegne di Cineforum, divise in due, il pomeriggio spettacoli per anziani, e mentre la sera un po' aperto a tutti, si vede insieme un film con un animatore, si cerca un po' di approfondire la suggestione della pellicola, di confrontarsi, e per esempio il prossimo venerdì vedremo La signora Harris va a Parigi. Ecco, le nostre proposte tendono un po' a essere per tutte le età, quindi per i singoli e per le famiglie. Un'altra cosa che facciamo è la rassegna per i ragazzi il sabato pomeriggio, con prevalentemente film, ma anche musical, qualche teatro. Abbiamo appena fatto una rassegna canora fatta dai ragazzi su le canzoni dello Zecchino d'Oro. Oggi proietteremo un film animato, Ernest e Celestine. Venerdì prossimo, essendo carnevale, invece faremo un po' la festa di Coriandoli in festa con un'altra pellicola, sempre per ragazzi, cartone animato, Il talento di Mr. Crocodile. E questo è un po' il palinsesto del cinema, insomma.
Sì, quindi insomma riuscite ad alternare film appena usciti con film magari appunto più di cassetta, nel senso più d'archivio, sì. Diciamo che poi insomma neanche tantissimi anni fa, però insomma riuscite a riprogrammare. Che tipo di pubblico partecipa? Intanto soltanto di Gorgonzola o arrivano anche magari dalle zone più vicine, dai comuni più vicini?
Ma noi siamo, accanto a noi ci sono delle multisale, quindi con loro non competiamo, però diciamo per la tipologia della nostra sala, appunto che fa tante attività, anche un po' di programmazione un po' diversa dal mero consumo di pellicole, diciamo che è un po' trasversale, ecco, quindi ci sono, come dicevo, proposte per ragazzi, per giovani, per anziani. Tenete conto che noi abbiamo una programmazione tra cinema, teatro, tutte le cose che facciamo, siamo aperti 275 giorni all'anno con più di 320, quindi comunque una presenza media di 50.000 persone, ecco, insomma, quindi abbastanza numeri importanti. Siamo un po' di riferimento come sala teatrale, come attività cinematografica che esula dalle prime visioni un po' per tutta la zona della Martesana, ecco, diciamo un po' così.
No, volevo farle una domanda che poi magari rivolgeremo in una delle prossime puntate a chi coordina il circuito delle sale legate alle parrocchie, quindi il circuito pastorale. C'è una, non dico ingerenza, però insomma c'è una discussione sui film che vengono proiettati o siete totalmente indipendenti?
Allora, siamo abbastanza indipendenti, fatto salvo che, come sapete, i distributori e le case cinematografiche danno un po' delle regole, insomma, monitorano un po' l'andamento delle presenze, quindi poi danno un po' delle regole. Noi ci appoggiamo a un distributore che è ITL e con lui si discute appunto la programmazione in base alle disponibilità che i distributori, i grandi distributori o le case cinematografiche danno appunto per le monosale, perché comunque siamo in questo circuito. Ma un'altra cosa che facciamo, per esempio, riusciamo poi a fare delle scelte nostre, per cui presentiamo anche delle rassegne per le scuole, quindi le scuole vengono da noi, si concorda con loro anche una, così, una programmazione in base ai temi che vengono affrontati nelle varie classi, sia le scuole dell'obbligo che anche le scuole superiori, e quindi diciamo in questo riusciamo a essere anche un po' autonomi e slegati da quelli che sono i film di tendenza, magari cercando di scegliere qualcosa che culturalmente abbia più attinenza alla proposta che vogliamo fare o che ci viene richiesta.
Benissimo, quindi ringraziamo il signor Roberto Villa, coordinatore del direttivo della Sala Argentea di Gorgonzola, grazie e insomma buon lavoro.
Grazie a voi e vi aspettiamo in sala.
Va bene.
Gorgonzola.
Grazie, grazie, ci saremo. Allora, Barbara Sorrentini, senti, ancora una domanda, perché di solito diciamo qual è il film del fine settimana, magari adesso ci qualcosa, anche un'anticipazione di Chassis, però prima di tutto io vorrei ricordare che martedì 21 prossimo febbraio alle 21 tu sarai in auditorium per un appuntamento che riguarda appunto il cinema e anche la radio e una voce della radio.
Certo, sì, poi lo anticiperemo anche oggi, è il documentario che C'era una volta in Italia, Giacarta sta arrivando, con la regia di Federico Greco e Mirko Melchiorre, film che sta girando comunque già in tournée in tutta Italia, è passato anche già da Milano, però facciamo questa proiezione per i nostri ascoltatori e ascoltatrici con Vittorio Agnoletto, che è uno dei protagonisti, insomma accanto a Ken Loach e Roger Waters, mica paglia, di questo documentario, perché evidentemente il tema forte è quello della sanità nazionale, di tutte le pecche e soprattutto quello che si porta dietro, ovviamente anche insomma estendendolo ad altre regioni d'Italia, parte dalla Calabria ma si estende un po' ad altre regioni, anche la nostra, guarda caso la Lombardia. E quindi appunto martedì sera alle 21 ci si può prenotare scrivendo la mail a prenotazioni@radiopopolare.it oppure chiamando al, adesso non ho davanti l'interno,
0239 24 1409.
Esatto, perché sennò arriva Arianna che mi dice: ma mi stanno chiamando tutti a me, ma io non prendo le prenotazioni, quindi questo è il numero. Invece per le segnalazioni, guarda, escono veramente tanti film, uno è Holly Spider di Adi Abbasi, la storia di una sorta di serial killer di donne attirate insomma in maniera un po' subdola in Iran, siamo in Iran, è una storia veramente molto forte e forse il film che consiglio, che veramente ha dei risvolti abbastanza incredibili, che hanno molto a che vedere anche con quello che vive la situazione in Iran adesso, anche se poi di fatto è una sorta di noir, di crime. E tra le varie cose avremo un'intervista a Francesca Comencini, che ha diretto la serie TV Django per Sky, un western super classico raccontato in, insomma con uno sguardo femminile e italiano. E poi vabbè, l'ultima segnalazione che do, perché l'intervista secondo me è molto divertente, con la Pesce di Martino, che hanno fatto un film, La primavera della mia vita, loro sono attori, hanno scritto la sceneggiatura, poi l'ha diretto Zavo Nicolosi, però di fatto il film è praticamente insomma made con la Pesce di Martino, e sui titoli di coda c'è la canzone di Sanremo Splash, infatti il film non a caso esce dopo, per evitare insomma, no, di solito le canzoni devono essere inedite, in questo caso lo è.
Grazie mille Barbara Sorrentina, più tardi con Chassis.
Ciao, grazie.
Ciao, 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 ciao.
Thank you. Himalaia quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaia toda vez que ele vai repousar. Timbalaia quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaia toda vez que ele vai repousar. Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagino um barco de papel indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Timbalaia, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaia, toda vez que ele vai repousar. Timbalaia, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaia, toda vez que ele vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender que uma flor tem que dar ao nascer? Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Timbalaia, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaia, toda vez que ele vai pousar. Timbalaia, quando vejo o sol beijando o mar. Timbalaia, toda vez que ele vai pousar.
E mi perdonerà Maria Gadù, sono sicura, per questa, insomma, per averla sfumata, ma io sono molto felice di avere sulla nostra poltrona, lo sapete, lo spazio che di solito è virtuale, invece oggi è proprio uno spazio fisico, non è una poltrona, è un po' più scomoda di una poltrona, direi, caro no, Claudio Ricordi.
Ma direi di no, io sto no. bene qua, poi ci sei tu e quindi c'è la musica, sono tranquillo.
E allora siamo a posto, è Claudio Ricordi che oggi siede sulla nostra poltrona, quel luogo in cui vengono chiamate diverse persone a raccontarci un po' qual è il loro libro del cuore, a darci un consiglio di lettura. Oggi saranno molteplici i consigli che ci arriveranno da Claudio Ricordi, e l'occasione per cui io ho chiamato Claudio non è solo quella del libro, adesso poi partiamo dal libro, perché prima facciamo i compiti, ma l'occasione è che appunto oggi, no, domani 19 febbraio, Paolo Conte sarà il primo cantante italiano non classico a calcare il palcoscenico del Teatro alla Scala, e allora viene dedicata a Paolo Conte tutta una puntata di Archivio Ricordi, domenica, appunto domani alle 16:30.
Yes.
Grande trasmissione Archivio Ricordi di cui ti sono molto grata, ma non solo io, anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, sono sicura tutte le persone che l'hanno incrociata già la amano. E partiamo però dai compiti, e quindi di che libro ci parli?
Mi hai messo un po' in crisi, perché trovare immediatamente un libro che magari c'è, sicuramente ce n'è 2, 3, 4, 5, 10, non lo so. Poi ti ho fatto la battuta, insomma, dalla Bibbia in poi, buoni libri non ne ho letti. Però mi è venuto in mente di invece di spiegare perché mi sono poi avvicinato alla lettura, che poi è quella ancora che ancora faccio spesso, musicale. Ma prima della lettura musicale ci sono stati due filoni importantissimi, e è a questi che faccio un po' appello, e che sono quelli della fantascienza e del fantastico, che uno segue l'altro, cioè mentre la fantascienza, diciamo, è un'evidenza che si racconta di altri mondi, di altre storie, di altri universi, eccetera, eccetera, il fantastico è il prosieguo, cioè tu devi andare a scoprire cosa non è evidente, i significati seminascosti dal racconto, che alle volte è un racconto semplicissimo, sembra. E naturalmente i grandi nomi sono Kafka, Edgar Allan Poe e per esempio un Melville poco conosciuto, perché tutti vanno su Moby Dick, ma non è vero. E mi è venuto in mente che nella bellissima raccolta dell'editore Ricci, La Biblioteca di Babele, collana di letture fantastiche diretta da Jorge Luis Borges, è già lì.
È già.
C'è un bel Bartleby, lo scrivano, che mi piacque tantissimo. Questo però si trovano ancora, non la collezione intera che per fortuna ho tenuto, ma qualche libretto di questa collezione, e la fantascienza importantissima è stata il mio primo lancio adolescenziale, insomma, per uscire un po' dalla fase di quegli anni, che non solo si avvale di scrittori come Isaac Asimov o Philip Dick, ma anche poco conosciuti. Ieri ho riguardato i primi 100 Urania che ho ottenuto, i romanzi di Urania, insomma, che ancora ci sono, ma che
sì,
erano
certo.
La mia guida di una volta, di tanti tanti anni fa, Jack Williamson, Paul Anderson, Murray Leisner. Sono nomi semi conosciuti, sono libri veramente incredibili. Diciamo su questo, se vuoi, per finire, il racconto più bello che non ho più trovato. Io avevo una raccolta di tutti i racconti di Asimov, un bel librone di 500 pagine, ma so che c'è ancora. La sto cercando da qualche anno, ma mi ricordo un racconto che ancora oggi mi colpisce per la sua immediatezza, per il suo colpo finale. È un po' come quelle belle barzellette che alla fine dici ma come va a finire e non capisci, e alla fine ti arriva alla fine che non hai ancora capito. E dopo ci pensi e dici, un racconto, ve lo riassumo in un minuto, di mezza pagina, una roba del genere. Però è poi scritto da Asimov, che dice così, siamo all'anno 3000, cioè siamo veramente in un momento avanzato dove quasi tutti i sistemi solari della nostra galassia e anche di altre galassie sono state, tra virgolette, civilizzate. Poi, vabbè, sarebbe bello capire cosa significa per Asimov tutto ciò. E allora, però, ci è venuto in mente alle tutte le varie repubbliche delle galassie di creare un computer, che non so come si chiamerà fra mille anni il computer, comunque una macchina digitale, elettronica, che potesse servire a tutti, come oggi fanno, non so, il famoso Leonardo, che è un super computer italiano, pare sia il terzo, il quarto al mondo per capacità, che potesse collegare tutte le galassie e servire a tutte le galassie. Allora c'è la cerimonia di apertura di questo super 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 computer e il presidente della Federazione delle Galassie dice, ma facciamogli la domanda che nessun altro è riuscito a cui è riuscito a rispondere. La domanda, la prima domanda, esiste Dio? E allora pigia una specie di bottone il presidente delle federazioni galattiche, tuoni, fulmini, adesso non mi ricordo come la raccontava Asimov, e alla fine esce la risposta, adesso sì. E lì, io quando ho letto la fine di quella mezza paginetta ho detto, ai.
Incisivo, direi.
Chissà cosa succederà veramente. Adesso sì, che poi è una canzone di Sergio Endrigo. Vabbè.
Tra l'altro.
E con questo direi che siamo qui.
E siamo qui, e nel frattempo, vabbè, Diego ci scrive al 3316214013, preferirei di no, e cita Bartleby, che abbiamo citato anche noi. Allora, il consiglio di lettura, i consigli di lettura, insomma una collana intera potremmo consigliare, di Claudio Ricordi l'abbiamo ascoltato. Noi volevamo poi passare un brano, ma ne passeremo solo una parte, perché voglio dire qualcosa su questa puntata speciale di Archivio Ricordi dedicata appunto a Paolo Conte, che andrà in onda domani alle 16:30.
Sì, io ne ho copiate due, te lo dico subito e poi dopo mi dimentico. Una domenica domani, una domenica 26, perché ho anche un bellissimo incontro con l'altro avvocato di Asti, che è il fratello Giorgio Conte. E anche questo è una bellissima chiacchierata da non perdere. Però quella di domani, chiaramente, quando ho visto, perché so che Paolo aveva un po' questa idea già da tempo, ma non me la diceva, non me la raccontava, perché finché poi non... lui è fatto così, giustamente, è un capricorno come me, e quindi poche parole ma buone. Però è il caso, ho messo insieme il meglio di 3-4 incontri che ho avuto con lui e vi offro quest'ora insieme a Paolo Conte domani pomeriggio. E mi sembra sia un'occasione unica. Poi non so come sarà il concerto, non ho ancora visto la scaletta, ma secondo me la tiene un po' segreta, e quindi, che dire,
tra l'altro dicevamo prima che appunto le puntate di Archivio Ricordi non sono mai delle interviste così,
no,
come ce le
no.
Si aspetta, sono...
ma a me non è mai, vabbè, forse i primissimi anni che facevo un po' la radio, parlando di più di 40 anni fa, purtroppo, per fortuna, alla fin fine devi far scattare quella situazione dell'incontro più che del io faccio una domanda e tu mi dai la secca, più o meno secca risposta. E non va bene perché poi alla fine non entri nel personaggio, non soddisfi lui, non soddisfi il pubblico e, ripeto, non sono delle conversazioni, per carità. Però io cerco sempre di stimolarlo su alcuni punti che sono importantissimi nel capire come lui costruiva le canzoni. I titoli, prima la musica, poi le parole o viceversa, tanti percorsi che poi lui spesso, già allora, poi ho visto da una delle ultime interviste che ha fatto, riprende quell'argomento, ma io l'avevo già punzecchiato sul fatto che le sue canzoni fossero dei corti, dei film, dei brevi film. Beh, Razzmatazz, che poi è diventato anche una situazione della vista, del soddisfare la vista, è già una cosa esplicita lì, però non fu colta ai tempi. Adesso vabbè, c'è la ristampa, eccetera, eccetera. Quindi, e finisco questa oretta domani di Archivio Ricordi con una canzone che penso sia dentro nella scaletta, perché parla di un rapporto così tra un uomo e una donna che viene svolto dal loggione verso i palchi, anche se poi questa canzone è anche chiamata la risposta a Benigni quando scrisse Mi sono innamorato della moglie di Paolo Conte. Allora Paolo Conte dice: questa qui è la canzone della zia di Benigni, Mi sono innamorato della zia di Benigni, ma questa è un'altra storia. E poi sentirete questa voce di un tenorino intonatissimo in sottofondo nel secondo ritornello, e Nanni Ricordi, mio cugino e suo di Paolo Conte, grandissimo amico e fautore dei suoi successi, perché aveva l'ufficio stampa di Paolo Conte nei primi anni, fino agli anni 70, inizio anni 80.
Allora, noi non possiamo sforare, perché dopo c'è il GR, vai. Per cui questo dall'oggione ce lo ascoltiamo domani ad Archivio Ricordi, va bene?
No, va bene.
Sì, dai, perché è un peccato farne passare solo un minuto su 4 minuti e 40.
Ma un minuto ci sta. Allora, già un ritornello dentro.
E allora io finisco così. Finiamo, vai, con dall'oggione, Paolo Conte. Grazie mille Claudio Ricordi per essere stato con noi, e noi ci sentiamo con Good Times la prossima settimana. Ciao da Elena Mordiglia, a presto.
Lampi, fuori nel buio temporale, e lampi, qui nel teatro comunale, lampi, sulle signore ingioiellate, e lampi su legni e trombe lucidate, e io che sono qui per rivederti, io che sono qui per ritrovarti, io che sono qui per adorarti, io che non sono